Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Nuova puntata di Cine Yang, ancora sulle ali della fantasia, sulle ali dell'immaginazione, in questo scivolo fatto di celluloide e di tanti fotogrammi. Benvenuti, bentornati a Cine Yang. Io sono Michele Storelli e vado subito a presentare il mega critico di questa trasmissione, nonché ideatore, nonché regista, nonché produttore, nonché tuttofare di Cine Yang, Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Yang. Siamo arrivati all'ottava puntata. Oggi non abbandoniamo gli anni 90 perché ci abbiamo molto molto da parlare. Infatti abbandoniamo il 1991 per andare nel 1992,
me lo ricordo molto bene quell'anno, un anno che ci ha dato tanti film, tante pellicole di cui possiamo parlare. Con che cosa cominciamo?
Con Beethoven, film del 1992 diretto da Brian Levant. La trama parla di questo San Bernardo che una notte viene rapito da dei ladri che volevano farci gli esperimenti, però lui riesce a scappare con un altro cane, ovvero un Jack Russell. Lui nel giorno successivo, camminando per le varie case, trova la casa di Newton e lì inizia ad abitarci. Però i Newton dovranno avere una responsabilità. Però il padre, ovvero George Newton, non vuole che questo San Bernardo stesse in casa, perché loro avevano già molti animali, però lui non aveva una casa per cani. Infatti il nostro caro cagnolone farà tantissimi bei casini, tra cui farà la pipì sulle scarpe del padre.
Ecco, tanto per dirne una. Poi c'è un'altra scena molto famosa nella quale, no, questo cagnolone, pasticcione, bombolone, come Beethoven, si rotola nel fango e poi, come fanno tanti cagnoloni quando si vogliono asciugare, che cosa fa?
Si sgrotolano tutti.
Sgrotola, che bel termine, si sgrotola tutto.
Però il problema è che lui, visto che era sporco di fango, sporcò tutta la camera da letto dei genitori. Ma questo cagnolone avrà pure un nome, infatti si chiamerà Beethoven, perché la sorella minore voleva chiamarlo Ted, però lei, visto che suonava il piano, suona la musica più famosa di Ludwig van Beethoven. Infatti il padre, appena l'ha riconosciuta, decise di chiamarlo Beethoven. Ma continuiamo con la trama.
Perché ne fa altre questo cagnolone? Cioè, gli bastava di essersi sgrotolato per tutto il salotto? No.
Però loro andranno dal veterinario perché il dottore aveva fatto un controllo sul cane, il cane l'aveva morso, però la figlia diceva che era una bugia, ma i genitori non gli credono, perciò portano Beethoven al veterinario e il veterinario ha fatto tutta una scusa perché lui voleva portarsi San Bernardo in una struttura dove lui faceva degli esperimenti sui cani. Appena la famiglia nota che il nostro cagnolone preferito non c'era più, il padre divenne, diciamo, una persona triste. Però loro scopriranno che il veterinario aveva rapito il cane e perciò loro vanno nella fabbrica a salvare Beethoven, ma non solo, anche tutti i cani, tra cui pure il Jack Russell, che Beethoven ci aveva fatto compagnia quando era piccolo. E il film finisce con questa di Newton che addomesticano e si portano a casa tutti i cani di quella struttura,
un po' come succede alla fine della Carica dei 101. E in effetti Beethoven è un film che si iscrive in quella lunga serie di film che hanno per protagonisti dei cani. Potremmo appunto ricordare La Carica dei 101, ma anche Lilli e il Vagabondo, e diciamo che Beethoven, all'inizio di questi anni 90 di cui stiamo parlando, riconcilia un po' il cinema e non solo anche con la razza canina dei San Bernardo, perché precedentemente c'era stato un film, Cujo, tratto da un romanzo di Stephen King, dove invece il San Bernardo in questione sbranava le persone. Quindi c'era bisogno di un film come Beethoven, con questo cagnolone pasticcione che è un po' il Kevin McAllister della razza canina. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, ma voi continuate a seguirci e soprattutto a sgrotolarvi.
Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends, everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prayer? Suddenly the heavens rolled, suddenly the rain came down, suddenly was washed away the Mary that I knew. So when you find somebody you can think of me and celebrate. I made such a big mistake when I was Mary's prayer. So if I say
bentornati a Cine Young. Allora ragazzi, quel momento è storico, il momento è mitico, il momento è topico, perché stiamo per parlare di un film, anzi del film preferito di Samuel.
Jurassic Park, film del 1993 diretto da Steven Spielberg, tratto dal romanzo di Michael Crichton con Richard Attenborough e Samuel L. Jackson.
Ok, va bene che è il tuo film preferito, però riprendi fiato. Allora, qui c'è talmente tanto da dire che non sappiamo da dove cominciare. Da dove cominciamo? Dalla trama, dalla produzione, dal regista, che nemmeno a dirlo è Steven Spielberg. Da che cosa cominciamo?
Iniziamo dalla trama.
Eh beh,
la trama parla di questo multimiliardario di nome John Hammond, che ha costruito su un'isola al largo dell'Oceano Pacifico un parco dove i dinosauri sono stati riportati in vita. Però lui voleva delle persone che decidessero se poteva avallarlo oppure no. Loro vanno sull'isola, però un sabotatore di nome Dennis Nedry sabota il parco e facendo fuggire tutti i dinosauri. Un po' di gente ci lascia la pelle e quindi tutto il film è loro che cercano di sfuggire dai vari dinosauri che divoreranno alcune persone, e loro cercheranno di tornare di far rimettere la corrente e di chiamare l'elicottero e fuggire da quest'isola ormai piena zeppa di dinosauri liberi.
Isola piena zeppa di dinosauri liberi, perché il buon Spielberg già sapeva che ci doveva essere Jurassic Park 2, 3, 4, 5, 150, 70, 80, eccetera. In effetti, puntuale come un orologio svizzero, arriva anche il secondo capitolo, Il mondo perduto, esce nel 1997 ancora per la regia di Steven Spielberg, e poi tutto un franchising che continuerà negli anni successivi
con Jurassic Park 3, film diretto da John Johnson, lo stesso che ha fatto Jumanji, Jurassic World, film del 2015 diretto da Colin Trevorrow, Jurassic World Il regno distrutto diretto da Juan Antonio Bayona, e l'ultimo per ora Jurassic World Il dominio del 2022, sempre diretto da Colin Trevorrow. E in quest'anno, per i 30 anni fatti dal film, dovrebbe uscire un prequel, credo, su Netflix, chiamato Hammond.
Ecco, per non farci mancare nulla. Allora, torniamo però, visto che stiamo parlando degli anni 90, al primo e storico Jurassic Park, il migliore, come succede sempre in queste occasioni, in questi casi. Adesso ti faccio una domanda, siamo, per esempio, no, come se fossimo a scuola, interrogazione. Adesso dimmi tutti i dinosauri, le specie di dinosauri che c'erano nel primo Jurassic Park.
Allora, il primo è il brachiosauro, che inoltre una delle scene più famose del film è proprio questa, dove appare il brachiosauro. Poi ci sono i parasaurolofi, poi delle specie che si liberano ci sono il Tyrannosaurus Rex, che divorerà un pochettino di persone, così per farci molta allegria, i Velociraptor, tenaci, il Dilophosaurus sputa veleno, e i Gallimimus, Forrest Gump preistorici.
Come?
Forrest Gump preistorici.
Perché?
Perché corrono. In verità i dinosauri non sono come sono stati rappresentati nel film, ma non sono identici a quelli della preistoria. Infatti, per esempio, il Velociraptor era più piccolo e non era poi così tenace. La specie è stata ispirata al Deinonychus oppure all'Utahraptor, che involontariamente Spielberg ne ha predetto l'esistenza. Poi invece il Dilophosaurus era più grosso e non aveva il classico collare, e credo che neanche sputava il veleno.
Spielberg ha sempre dichiarato che ha alternato nella sua carriera film più impegnati a film più disimpegnati, più d'avventura, più dedicati e rivolti al mondo adolescenziale dell'infanzia. La stessa cosa, questa cosa succede anche durante la produzione di Jurassic Park. Infatti, in quello stesso periodo, che cosa stava girando e producendo?
Dirigeva un film che però non era così avventuroso, era più triste, perché si centrava sull'olocausto, ovvero Schindler's List, la lista di Schindler. Infatti lui di giorno andava in Polonia per dirigere questo cult drammatico storico, e invece di notte dirigeva il nostro film di dinosauri preferito.
Il nostro film di dinosauri preferito, che come abbiamo detto prima è tutto frutto della fantasia di Spielberg. E poi negli anni ci sono state altre ricerche, altri studi che hanno portato avanti la conoscenza dei dinosauri, e in particolare ancora oggi gli scienziati si stanno domandando se anche i dinosauri si sgrotolavano.
Jeitinho e o carinho, something that I fly to. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil.
Yeah, São Paulo, Rio, Brooklyn Hills.
Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil.
Love that Brazil, yes.
Brazilian soul, I'll always remember. In the heat of
Eccoci di nuovo a Cineyang, siamo fuggiti ora proprio dall'isola di Jurassic Park, inseguiti dai dinosauri di Steven Spielberg, e voliamo verso un'altra avventura cinematografica. Quale, Samuel?
Nightmare Before Christmas, film del 1993 diretto da Harry Selick. Io vorrei dire una cosa su questo film.
Diciamola.
Allora, questo film tutti dicono che di Tim Burton, in verità non è di Tim Burton!
Ecco, ci ha sentito anche Tim Burton al di là dell'oceano. Spieghiamo un po' questa cosa. In realtà la storia è di Tim Burton, così come il layout dei personaggi, il disegno e la filosofia, la malinconia, la poetica stessa di questa storia è tutta di Tim Burton. Però Tim Burton all'epoca, nel 1993, non era un esperto della tecnica d'animazione stop motion e quindi si è dovuto affidare, dal punto di vista registico, ad un'altra persona, ad un altro regista, cioè Harry Selick.
Infatti Tim Burton in quegli anni dirigeva Batman il ritorno, ovvero il sequel del suo Batman uscito nel 1989. La trama parla di Jack Skeletron, questo scheletro che è il capo del regno di Halloween, però lui si sente solo e un giorno trova una foresta dove ci sono degli alberi che hanno dei disegni delle varie feste, per esempio c'è il tacchino per la festa di nascimento e c'è pure l'albero di Natale del mondo di Natale. Lui infatti andò nel mondo di Natale e scoprì tutto questo mondo che in verità era gioioso, era colorato, divertente. Infatti lui prese l'idea del Natale e se lo portò nel suo mondo, e perciò anche loro fecero una sorta di Natale che al posto dei regali gioiosi facevano dei regali terrificanti.
Jack Skeletron conosceva soltanto, no, quell'aspetto, quello di teschi, ragni, zucche e mostri vari, e quindi anche i suoi regali, i suoi doni che portava ai bambini erano su questa linea. Nel frattempo però, per fare il suo Natale, deve fare un'altra cosa, togliersi dalle balle anche Babbo Natale. E che come fa?
Praticamente chiede a tre bambini di andare nel mondo di Natale a cercare Babbo Natale, però loro in una scena riescono a catturare Babbo Natale, ma in verità è il coniglio di Pasqua, e poi alla fine riusciranno a prendere Babbo Natale e lo porteranno nel loro gulag, a portarlo nel mostro che era il Bau Bau.
Sì, diventa prigioniero del Bau Bau, cioè del mostro di tutti i bambini, no? Quello che fa paura a tutti i bambini, e lì rimane recluso fino a che non riesce a fuggire, ad essere liberato e a ristabilire il Natale nel mondo. E Jack Skeletron capisce che tutti noi abbiamo un posto nel mondo e dobbiamo essere contenti di ciò che siamo senza pretendere di essere ciò che in definitiva non siamo.
Molti dei personaggi di questo film sono ispirati dai vari Universal Monster, ovvero dagli anni 30 fino alla fine degli anni 30 la Universal fece una serie di film di mostri famosi tipo Dracula, il Frankenstein di James Whale, il Dracula di Bela Lugosi, il Lupo Mannaro, la Mummia, insomma i mostri che tutti noi conosciamo.
Che sono anche i mostri che adorava Tim Burton e bambino. Tutti questi film che hai appena citato sono quelli che hanno costituito la formazione cinematografica e poetica, potremmo dire, di Tim Burton. E nel momento in cui Tim Burton diventa regista, vuole rimettere tutti questi eroi della sua infanzia tutti riuniti insieme in un unico paese, quello di Halloween Town, che è il posto dell'infanzia di Tim Burton.
Questo film è diventato anche famoso per la colonna sonora, che è stata tanto famosa.
Colonna sonora con tante canzoni scritte dal compositore sodale amico di Tim Burton, cioè Danny Elfman, che nella versione italiana è doppiato nelle canzoni da Renato Zero. E c'è una canzone in particolare fra le tante bellissime del film che io ricordo sempre con piacere, e ogni tanto cerco qualcuno che me la canti.
It's a Halloween, it's a Halloween, Halloween, Halloween.
Ultimo spazio di Cine Young, anche oggi siamo volati in dei posti meravigliosi, siamo volati nell'isola di Spielberg popolata da dinosauri ormai estinti o forse no, e poi siamo andati nella città di Halloween, dove il suo re Jack Skeleton o Jack Skellington in originale tentava di sostituirsi a quel rompiballe di Babbo Natale. Adesso vogliamo in un altro mondo cinematografico.
Ace Ventura, l'acchiappa animali, film del 1994 con Jim Carrey. La trama parla di Ace Ventura, questo investigatore bizzarro che però è molto abile nel suo mestiere. È principalmente autorizzato per ricercare degli animali che sono stati rapiti, persi oppure in cattività. Infatti lui vive in un piccolo appartamento che lo nasconde dal proprietario. Lui tiene in casa una marea di animali, pinguini, pappagalli, cani, gatti, eccetera. Un giorno però un delfino viene rapito, il delfino dei Miami Dolphins viene rapito 2 settimane prima che loro giocassero al Super Bowl. Quindi Sventura cercherà di in giro per la città insieme a una donna a cercare questo delfino, finché non lo troverà in una catapecchia da dei signori che non sono tanto amichevoli. Riuscirà a riprendersi il delfino e riportarlo nel suo posto, e la donna, che è la cattiva, verrà umiliata e transessualizzata.
Ecco, su questo stendiamo un velo pietoso, c'è una polemica in effetti se leggete su internet su questo finale, ma diciamo così che quelli erano ancora tempi in cui si potevano fare dei film anche politicamente scorretti, non proprio corretti da tanti punti di vista, e Jim Carrey in quegli anni 90 era un po' il paladino di questa scurrilità e di questa scorrettezza nel cinema, ed era famoso soprattutto per le tante facce sceme che riusciva a fare, non soltanto in Ace Ventura, ma in quegli stessi anni usciva un altro cult movie di Jim Carrey, cioè The Mask, che è un po' l'apoteosi delle facce di gomma che riusciva a fare. Jim Carrey era proprio soprannominato faccia di gomma. Di gomma, ho detto.
Ma Jim Carrey non interpretò solo Ace Ventura e anche The Mask, ma fece altri film come Una settimana da Dio, Il Grinch di Ron Howard e I pinguini di Mr. Popper, un'opera anche più drammatica tipo The Truman Show. E due anni fa aveva fatto pure l'adattamento cinematografico di un famoso videogioco degli anni 90, ovvero Sonic the Hedgehog, che ha fatto discreto successo. Infatti l'anno scorso è pure uscito il seguito.
Insomma, Jim Carrey è un effetto speciale umano, viene modificato dalla computer graphic in tutti questi film, nel Grinch, nel in The Mask, ma ciò che è alla base sono le sue smorfie, la sua comicità demenziale che ha fatto epoca. Oggi ce la siamo un po' dimenticati in tempi di politicamente corretto, ma è stato un grande attore degli anni 90 che ha portato questa cifra così surreale, paradossale, demenziale, scorretta nel mondo del cinema, una boccata d'aria di cui oggi si sente un po' la mancanza.
Inoltre questo film è diventato famoso per le tante smorfie di Jim Carrey che sono diventati dei meme assurdi, tipo per esempio la scena dove lui mangia dei tortini e fa vedere a un tipo gli fa vedere la lingua mentre lui stava masticando, una scena davvero disgustosa che però ha fatto successo nella community.
Una scena disgustosa che però Samuel qui ai nostri microfoni ha riprodotto alla perfezione. Peccato che la radio è solo voce, non potete vederlo, ma vi assicuro che non ha niente a che invidiare, non ha niente da invidiare a Jim Carrey. Con un San Bernardo cucciolone abbiamo iniziato questa puntata, con degli animali acchiappati da Jim Carrey abbiamo finito la puntata e con le smorfie di Jim Carrey ci salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro.
E mi raccomando,
scrotolatevi!